Riprendiamo la nostra rassegna delle prove dell'esistenza di Dio, rimanendo ancora nell'ambito della filosofia moderna. Abbiamo visto le prove portate da Descartes. Ora prendiamo in considerazione un altro grande filosofo moderno, questa volta non più francese, bensì tedesco, cioè Goffredo Guglielmo Leibniz. Leibniz visse alla fine del Seicento e agli inizi del Settecento. È sempre bene inquadrare storicamente gli autori, perché questo ci aiuta a capire meglio le ragioni per cui hanno detto certe cose. Leibniz è appunto di origine tedesca, ma è un uomo internazionale che parla tutte le lingue, scrive in inglese, scusate, in francese, in latino, in tedesco. È un grande filosofo ed è al tempo stesso anche un grande scienziato. Un grande matematico e uno degli scopritori del calcolo infinitesimale. È un contemporaneo di Newton, il grande Isacco Newton, che diede la prima spiegazione complessiva dell'universo mediante la legge della gravitazione universale. E anche Newton, per conto proprio e indipendentemente da Leibniz, giunse più o meno negli stessi anni a scoprire anche lui il calcolo infinitesimale. Tanto è vero che ci fu poi una disputa tra i seguaci di Newton e i seguaci di Leibniz per stabilire quale dei due fosse stato il primo, ma la cosa poi non aveva importanza perché ciascuno dei due vi era giunto indipendentemente dall'altro. Quindi abbiamo a che fare con un grande matematico, anche con un grande fisico, un grande meccanico, scoprì l'energia cinetica, quelle che lui chiamava le forze vive. Ebbe delle intuizioni assolutamente geniali perché immaginò di poter costruire una sorta di linguaggio universale, quella che lui chiamava la caratteristica universalis, basata su cifre, su numeri, cosa che qualcuno considera una sorta di precorrimento dell'odierna informatica. Egli immaginò l'esistenza di molti mondi possibili. Anche questa è una delle sue intuizioni più geniali perché determina la nascita della logica moderna e contemporanea. Il mondo in cui noi viviamo, dice Leibniz, non è che uno solo degli infiniti mondi possibili. Dio, il creatore, essendo infinito, essendo onnipotente, può concepire infiniti mondi, diversi l'uno dall'altro, ma coerenti ciascuno al suo interno. Di questi infiniti mondi possibili, Dio ha scelto di crearne uno, che è quello in cui noi viviamo, e che per Leibniz, che era un ottimista, è il migliore dei mondi possibili, perché lui dice, perché Dio avrebbe dovuto sceglierne uno peggiore, potendo scegliere il migliore. Se era buono, se è buono, potendo scegliere tra infiniti mondi, è naturale che abbia scelto il migliore. E quindi Leibniz poi cerca di mostrare che in questo mondo tutto va bene, meglio di così le cose non potrebbero andare. Ma a parte questo, ciò che c'è di geniale in questa sua intuizione è che il mondo reale è uno, ed è questo in cui noi ci troviamo, ma i mondi possibili sono molti. E possibili vuol dire, certo, non vuol dire reali, che esistano realmente, ma vuol dire appunto possibili, cioè che potrebbero esistere, che nulla vieta che esistano, nulla lo impedisce. Cioè non c'è niente di contraddittorio in ciascuno di questi mondi possibili. Sono ciascuno al proprio interno perfettamente coerente, pur essendo diverso da tutti gli altri. E la logica, questo determina la nascita della logica moderna in cui non c'è un unico sistema di assiomi e di deduzioni, ma cambiando gli assiomi si possono costruire infiniti sistemi di logica. È qualche cosa di analogo a quello che è accaduto nelle geometrie non euclidee. Euclide, il grande matematico greco, costruì la geometria euclidea, basata su quegli assiomi e quei postulati. Ma noi possiamo benissimo assumere postulati diversi e sulla base di essi possiamo costruire delle altre geometrie diverse da quella di Euclide, dette perciò non euclidee, ma ugualmente coerenti, ugualmente rigorose, ugualmente valide, potremmo dire, quanto lo è la geometria euclidea. E questo anche nel campo della logica. Ci possono essere infiniti sistemi di logica, ciascuno coerente al proprio interno, e a ciascuno corrisponde appunto uno dei mondi possibili di cui ha parlato Leibniz. Quindi vedete, ci troviamo di fronte veramente a un grande filosofo che poi aveva saputo unire anche lui, come prima Descartes, ma in Leibniz forse questo accade in misura anche maggiore che in Descartes, unire la conoscenza della scienza moderna, di cui egli era appunto uno dei maggiori rappresentanti, con lo studio e la conoscenza della tradizione filosofica. Come Descartes aveva imparato la filosofia scolastica nel collegio dei Gesuiti della Flèche, Leibniz studiò la filosofia scolastica per conto suo, attraverso il suo primo maestro, che era Jacob Thomasius, che era un filosofo della scolastica moderna, e anzi Leibniz riuscì a risalire fino al punto a cui invece non era risalito Descartes, cioè sino ad Aristotele. Mentre Descartes si era fermato alla scolastica, Leibniz individua l'origine della filosofia scolastica nella filosofia di Aristotele. E con Leibniz si ha una vera e propria riscoperta di Aristotele in piena età moderna, cioè tra la fine del 600 e l'inizio del 700. Quindi anche in Leibniz ritornano le prove dell'esistenza di Dio, ma come vedremo subito, vi ritornano in maniera più concisa e più rigorosa che in Descartes. Cioè Leibniz sostanzialmente riformula le prove elaborate da Tommaso, riducendole ad una e rendendole in tal modo anche più forti, più coerenti, più rigorose. Io, come al solito, vi leggerò qualche passo, perché secondo me la filosofia si studia direttamente sulle opere dei filosofi, sulle opere degli autori, non sui manuali o sulle monografie o sulla letteratura. È fondamentale risalire sempre direttamente alla parola viva degli autori, a ciò che hanno detto loro stessi. E quindi andiamo a leggere anche in Leibniz la sua formulazione di questa prova, che io ho preso la più concisa, la più breve, la più sommaria, che è contenuta in una delle sue ultime opere, la monadologia, che significa la scienza delle monadi. Le monadi sono sostanzialmente le anime degli uomini, e Dio stesso è una monade. Monade in greco vuol dire unità. Per Leibniz le anime e Dio sono delle unità, delle sostanze individuali di carattere appunto spirituale. E in quest'opera, Monadologia, che poi è un opuscolo di poche pagine, c'è una specie di sintesi, di sommario dell'intera filosofia di Leibniz. E in alcuni paragrafi c'è anche la sua prova dell'esistenza di Dio. Quindi leggiamo dalla Monadologia, paragrafi 33-38, anzi 31-38. La Monadologia, se non ricordo male, fu pubblicata nel 1714. È un momento storico molto interessante, perché, scusate se faccio una parentesi, ma questo anche può rendere meno faticosa il seguire queste lezioni. Leibniz trascorse gli ultimi anni della sua vita alla corte del grande elettore di Hannover, colui che, quando in Inghilterra si estinse la dinastia degli Orange, venne chiamato a sedere sul trono d'Inghilterra col titolo di re Giorgio I e inaugurò in Inghilterra la nuova dinastia che ancora oggi è regnante. L'attuale regina d'Inghilterra discende dagli Hannover, cioè da Giorgio I, che era un principe tedesco, principe o granduca, ora non ricordo, di Hannover in Germania, e che poi si trasferì, venne chiamato in Inghilterra e diventò il re d'Inghilterra. La cosa, perché ricordo questo particolare? Perché per Leibniz questo fu un destino singolare, perché il principe elettore di Hannover era il suo protettore. Sapete che allora anche Leibniz non era un professore, non era un monaco, non era neanche un nobiluomo come era Descartes, quindi non aveva una sua rendita, però come tutte le persone colte dell'epoca non lavorava, studiava, scriveva, viaggiava e quindi aveva bisogno di qualcuno che lo mantenesse. E all'epoca c'erano i grandi principi, come era nel caso dell'elettore di Hannover, che si prendevano sotto la loro protezione questi intellettuali, e quindi Leibniz era il protetto del grande elettore di Hannover. La cosa singolare fu questa, che quando il principe di Hannover divenne re d'Inghilterra, diventò il protettore di Newton, perché Newton era stato appena chiamato nella Royal Society, fondata da re d'Inghilterra, ne era il presidente e quindi come tale rappresentava, oggi diremmo, l'intellettuale del re. Quindi, e Newton era il grande rivale di Leibniz, perché tra di loro disputavano circa il primato nella scoperta del calcolo infinitesimale e anche di tante altre cose. Quindi per il povero Leibniz le cose andarono in questo modo alquanto strano. Comunque, negli ultimi anni della sua vita, mi pare che egli sia morto nel 1716, quindi la Monadologia è proprio una delle ultime opere scritte poco prima di morire. Nella Monadologia egli scrive al paragrafo 31: «I nostri ragionamenti sono fondati su due grandi principi. Quello della contraddizione, per cui ciò che la implica viene giudicato falso e vero ciò che è opposto o contraddittorio al falso, e quello della ragion sufficiente, in virtù del quale giudichiamo impossibile che un qualsiasi fatto sia vero o esista, una qualunque proposizione sia vera, se non c'è ragione sufficiente perché sia così e non altrimenti, per quanto tali ragioni il più delle volte non possano essere conosciute». Questo è importante perché qui Leibniz dice quali sono i due grandi principi su cui si fondano tutti i nostri ragionamenti. Quello che lui chiama il principio della contraddizione, che nel linguaggio della tradizione aristotelica viene chiamato per lo più principio di non contraddizione, e il principio della ragion sufficiente. Questo è interessante. Principio di non contraddizione che cosa dice? Che una proposizione contraddittoria è falsa, cioè non può essere vera, perché la realtà è incontraddittoria. Quindi se un discorso o un pensiero contiene in sé una contraddizione, questo discorso o questo pensiero è falso. Cosa vuol dire falso? Vuol dire non conforme alla realtà, perché nella realtà non ci può essere nessuna contraddizione. L'aveva detto Aristotele per primo, è impossibile che allo stesso oggetto appartengano contemporaneamente e sotto il medesimo aspetto proprietà opposte. Questo tavolo non può essere contemporaneamente nero e anche non nero. O è nero o è non nero, o in certi momenti è nero e in certi altri non è nero. Sotto un certo aspetto è nero e sotto un altro non è nero, ma contemporaneamente e sotto lo stesso aspetto non può essere nero e anche non nero, cioè non può essere contraddittorio. Questo principio governa, per dirla con Leibniz, tutti i mondi possibili, cioè ogni mondo. Cosa vuol dire ogni mondo? Ogni insieme di cose, anche soltanto immaginate, anche soltanto pensate, non necessariamente esistenti, ogni mondo è possibile solo se è incontraddittorio, se non contiene contraddizioni. Perché se contenesse una contraddizione non sarebbe possibile, in quanto violerebbe il principio di non contraddizione. Quindi il principio di non contraddizione non vale solo per questa realtà, per questo mondo in cui noi viviamo, vale per qualunque mondo possibile, cioè pensabile. Ma i nostri ragionamenti non si fondano solo su questo principio, come aveva già detto Aristotele, ma anche su un altro, il principio appunto di ragion sufficiente, in base al quale, rileggo, è impossibile che un qualsiasi fatto sia vero o esista se non c'è ragione sufficiente perché sia così e non altrimenti. Prendiamo un fatto qualsiasi. Noi ora siamo qui in questa sala. Questo è un fatto. Ma se questo fatto accade, se questo fatto si verifica, vuol dire che c'è una ragione per cui noi siamo qui. Cioè, c'era la lezione, voi siete venuti per sentirla, io sono venuto, ci sono delle spiegazioni, ci sono delle ragioni che spiegano questo fatto. Per cui, in base a quelle ragioni, è accaduto questo fatto e non un fatto diverso. Anziché essere tutti a passeggio in un parco, siamo tutti qui riuniti per la lezione di filosofia. Ecco la ragione sufficiente. Ciò che spiega il fatto, il dato di fatto. Questo principio, naturalmente, spiegando i fatti, cioè ciò che accade nella realtà, non vale solo per i mondi possibili, ma vale anche per il mondo reale in cui noi viviamo. Quindi, in un mondo possibile, si può dire qualsiasi cosa purché non si vada contro il principio di non contraddizione, purché cioè non ci si contraddica. Mentre in questo mondo reale, anche qui vale anzitutto il principio di non contraddizione. Intendiamoci, non è che vale solo nei mondi possibili, vale anche nel mondo reale, perché il mondo reale è uno dei mondi possibili. È quello che è stato poi realizzato. Ma era anch'esso un mondo possibile. Leibniz direbbe, per Dio, prima di crearlo, nella mente di Dio, questo nostro mondo era un mondo possibile che poi è diventato reale in quanto Dio ha scelto di crearlo. Nei mondi possibili vale solo il principio di non contraddizione. Nel mondo reale i nostri ragionamenti, per essere veri, devono rispettare non solo il principio di ragion sufficiente, non solo il principio di non contraddizione, ma anche il principio di ragion sufficiente. Andiamo avanti. Vi sono egualmente due specie di verità, quelle di ragione e quelle di fatto. Non so se sia opportuno scrivere, perché poi per memorizzare bisognerebbe sempre anche far vedere. Allora, i principi sono due, non contraddizione e ragion sufficiente. Le verità sono anch'esse di due specie, cioè verità di ragione e verità di fatto. Vi sono due specie di verità, quelle di ragione e quelle di fatto. Le verità di ragione sono necessarie e il loro opposto è impossibile. Quelle di fatto sono contingenti e il loro opposto è possibile. Scriviamo qui. Necessarie, contingenti. Necessario è ciò il cui opposto è impossibile, cioè ciò che non solo è così, ma deve essere così, non può essere altrimenti. E invece contingente è ciò che è così, ma potrebbe anche non esserlo, potrebbe essere in modo diverso. Quando una verità è necessaria, se ne può trovare la ragione mediante l'analisi, risolvendola in idee e verità più semplici, finché si giunga a quelle primitive. Così, nelle matematiche, i teoremi speculativi e i canoni pratici sono ridotti, mercé l'analisi, alle definizioni, agli assiomi e ai postulati. Vedete, questo ci fa capire che cosa sono le verità di ragione. Sono le verità della matematica, che sono verità necessarie. Quando io dico che la somma degli angoli di un triangolo è uguale a due angoli retti, questo non è solo vero, è necessariamente vero, cioè non può essere in altro modo, non può essere un po' più grande di due angoli retti o un po' più piccola. No, deve essere esattamente uguale a due angoli retti, necessariamente. Però questa verità, essendo una verità di ragione, che io scopro con la sola ragione, senza bisogno di cercare di andare a misurare i triangoli esistenti nella realtà, lo dimostro con un ragionamento, questa verità è riconducibile mediante l'analisi, ecco l'analisi matematica, a verità più primitive che sono appunto le definizioni, gli assiomi e i postulati. Cioè questo teorema, che gli angoli di un triangolo sono uguali a due angoli retti, io lo dimostro partendo dalla definizione di triangolo, dal postulato delle parallele, e cioè partendo da nozioni che vengono prima, e quindi io posso risalire dalle verità di ragione più complesse alle verità di ragione più semplici attraverso l'analisi, e ho sempre a che fare con verità necessarie. E poi dice, ma questo per quanto riguarda le verità di ragione, in definitiva ciò che governa le verità di ragione è solo il principio di non contraddizione. È sufficiente quello. Basta rispettare il principio di non contraddizione e io ho questo tipo di verità. Ma la ragion sufficiente, continua Leibniz, deve trovarsi anche nelle verità contingenti o di fatto. cioè nell'ordine delle cose sparse per l'universo, degli esseri creati, cioè come le verità di ragione sono riconducibili a delle idee più semplici e più primitive e in definitiva al principio di non contraddizione, così anche le verità di fatto devono essere riconducibili a qualche cosa di primitivo, di precedente. Che cos'è? È appunto la loro ragione. Se c'è una proposizione che esprime una verità di fatto, anche se questa verità di fatto non è una verità necessaria, se c'è, deve avere delle ragioni, deve essere la conseguenza di altre verità che vengono prima e che ne costituiscono la ragione. Prendiamo una qualsiasi verità di fatto. Oggi tira vento, oggi c'è più freddo di ieri. È un fatto, andate fuori, misurate la temperatura, è una verità di fatto. Non è una verità necessaria, poteva anche capitare diversamente. Però se è capitato così, se oggi tira vento, ci deve essere una ragione. Io non so quali fenomeni meteorologici, sarà arrivata una perturbazione, non so da dove. Comunque qualche cosa è successo per cui si è determinata di fatto questa situazione. Quindi anche le verità di fatto devono essere riconducibili a qualche cosa di precedente che costituisce la loro ragione. E questa cosa precedente deve essere appunto una ragione sufficiente, cioè tale che basti a spiegare il dato di fatto che si è determinato. E così continua Leibniz. La ragione sufficiente deve trovarsi anche nelle verità contingenti o di fatto, cioè nell'ordine delle cose sparse per l'universo degli esseri creati, nelle quali, fenomeni meteorologici per esempio, nelle quali la decomposizione in ragioni particolari potrebbe giungere a un frazionamento senza limiti a cagione dell'immensa varietà delle cose della natura e della divisione dei corpi all'infinito. Se noi cerchiamo la ragion sufficiente delle verità di fatto all'interno dell'universo, noi possiamo trovare infinite spiegazioni, perché infinite sono le cose che esistono nell'universo. Alcuni decenni prima Shakespeare scriveva nell'Amleto: ci sono più cose in cielo e in terra che in tutta la tua filosofia. L'avete presente, no? Il discorso a Orazio, no? E Leibniz, che aveva scoperto il calcolo infinitesimale, Leibniz qui non fa più il ragionamento di Tommaso, non si può andare all'infinito, dice: v'è una infinità di figure e di movimenti, presenti e passati, che entrano nella causa efficiente del mio scrivere attuale. Se io sono qui che sto scrivendo questo libro, è perché c'è una infinità di fatti che sono accaduti e hanno portato a questo che è il mio attuale scrivere. E vi è una infinità di piccole inclinazioni e disposizioni presenti e passate nel mio animo che entrano nella causa finale. Cioè c'è un'infinità di spiegazioni. E siccome tutto questo particolarizzarsi non include se non altri contingenti anteriori o più particolari, ciascuno dei quali ha bisogno, perché se ne possa rendere ragione, di una simile analisi, per questa via non si progredisce affatto e occorre che la ragione sufficiente o ultima sia fuori della catena o serie dei contingenti in particolare, per quanto questa possa essere infinita. Qui Leibniz, secondo me, compie realmente un passo avanti decisivo rispetto alle formulazioni scolastiche che si fondavano sulla impossibilità di andare all'infinito. Quella impossibilità che, ricorderete, è stata criticata dai filosofi inglesi contemporanei, Gitch e Kenny, che ho citato ieri, i quali dicevano: no, da un punto di vista logico si può benissimo ammettere una serie infinita di cause e di effetti. Che cosa dice in più Leibniz? Dice: certo, si può ammettere una serie infinita, ma poiché sarà sempre costituita tutta di verità contingenti, cioè di verità di fatto, non sarà mai sufficiente a spiegare un fatto. Cioè, per trovare la spiegazione ultima di un fatto, non basta andare continuamente alla ricerca di spiegazioni ugualmente contingenti, vale a dire che possono essere e possono anche non essere, perché in questo modo non si trova mai la ragione sufficiente, cioè capace di spiegare veramente tutto. Per trovarla bisogna andare fuori della catena, per quanto questa catena possa essere infinita. Perciò, conclude Leibniz, la ragione ultima delle cose deve essere riposta in una sostanza necessaria, non più contingente, nella quale i mutamenti particolari non si trovino come in una fonte se non in forma eminente. Ed è ciò che noi chiamiamo Dio. Vedete, finisce come le prove, come le vie di San Tommaso. E questa ragione sufficiente, ultima, costituita da una sostanza non più contingente come sono le verità di fatto, bensì necessaria, è ciò che noi chiamiamo Dio. Ora, poiché tale sostanza è una ragione sufficiente di tutti quei particolari che sono del pari connessi in ogni parte, ne segue che vi è un solo Dio e che questo Dio è sufficiente. A me sembra che con questa prova Leibniz abbia fatto un reale passo avanti rispetto a quelle, per esempio, di Tommaso, senza deviare, come era accaduto in Descartes, verso prove basate su pure idee, l'idea della perfezione, l'idea dell'essere perfettissimo. Direi che mentre Descartes propendeva verso una prova come quella di Anselmo d'Aosta, basata sull'idea di Dio, al contrario Leibniz propende verso prove come quelle di Tommaso d'Aquino, basate su esperienza di fatti, cioè le verità di fatto, i fatti contingenti. Ma essendo un grande scienziato, un grande matematico, capisce che il passo decisivo non consiste nel dire non si può andare all'infinito, perché si può andare all'infinito, ma consiste nel dire anche se si va all'infinito non si trova mai la ragione sufficiente, perché si avrà sempre a che fare con dati di fatto contingenti, cioè con cose di questo mondo che spiegano altre cose di questo mondo, ma hanno sempre bisogno di un'ulteriore spiegazione, e quelle che si trovano in questo mondo non sono mai sufficienti, non sono mai la vera, ultima ragione sufficiente. Avete qualche domanda, c'è qualche cosa che non è chiaro in questa esposizione? Perché vorrei poi utilizzare gli ultimi 10 minuti per riportare invece le critiche che David Hume mosse a queste prove di Descartes e anche di Leibniz. Allora, se nessuno interviene, passiamo a Hume. Hume è, anche qui devo rapidamente inquadrarlo, un filosofo scozzese, era di Edimburgo in Scozia, vissuto nel Settecento. È considerato l'espressione estrema del cosiddetto empirismo inglese, cioè quella corrente della filosofia moderna che ebbe inizio con John Locke, secondo la quale l'unica fonte di conoscenza di cui noi disponiamo è l'esperienza, cioè i sensi. Questa corrente si contrappone a quella del cosiddetto razionalismo, impersonata soprattutto da Descartes, ma poi anche da Leibniz, per cui invece la fonte delle nostre conoscenze è la ragione, cioè le idee contenute nella ragione. Hume è il più radicale degli empiristi, cioè per Hume noi disponiamo solo di impressioni. Le impressioni sono le sensazioni che noi abbiamo, sensazioni visive, sensazioni uditive, sensazioni tattili, cioè gli effetti che i nostri sensi subiscono, anzi, ma non si può neanche dire che, perché per Hume poi non è che esistano degli oggetti al di là delle nostre impressioni. L'unica cosa che noi conosciamo sono le nostre impressioni. Io provo una sensazione, io adesso vi sto vedendo, vedo delle persone davanti a me, ma ciò che io in questo modo percepisco non sono realmente le persone che stanno davanti a me, sono, è la mia sensazione visiva. Se io chiudo gli occhi e non vi vedo più, è come se non ci foste più per Hume. Quindi noi non abbiamo altra conoscenza della realtà se non le nostre impressioni. E non possiamo dire nulla di ciò che, se c'è qualche cosa al di là delle nostre impressioni. Persino non possiamo avere sicurezza nemmeno di esistere come un soggetto, come una sostanza. Quella famosa res cogitans di cui parlava Descartes, no? La nostra anima, no? Per Hume, noi abbiamo, così come abbiamo impressioni delle cose esterne, abbiamo anche delle impressioni della nostra vita interna, ma anche di questa, ci sono solo le impressioni, non possiamo dire che allora dietro c'è qualcuno, c'è un'anima, c'è un io, no, ci sono solo impressioni, sia provenienti dall'esterno che provenienti dall'interno, esistono solo le nostre impressioni. Allora, alla luce di questa filosofia, che fine possono fare le prove dell'esistenza di Dio? Beh, dice Leibniz, scusate, Hume, queste prove si fondano sull'idea di causa. Lui non pensa tanto alle prove di Descartes, pensa a quelle della scolastica, così come poi erano state anche riproposte da Leibniz, l'idea di ragion sufficiente. In fondo non è altro che l'idea di causa. Ogni fatto deve avere una causa. Se c'è il fatto, se c'è l'effetto, ci deve essere anche la causa. Dio non è altro che la causa ultima di tutto. Ebbene, per Hume, questa idea di causa è un'idea priva di qualunque fondamento, perché noi non abbiamo nessuna esperienza della causa. Quando noi diciamo questo fatto è causa di questo, cioè il fatto A è causa del fatto B, quello che noi percepiamo con le nostre impressioni è soltanto il verificarsi del fatto A e poi, in successione di tempo, il verificarsi del fatto B. Poiché ogni volta che si verifica A, si verifica anche B, noi siamo abituati a vedere che dopo A viene B. Perciò ogni volta che vediamo A, ci aspettiamo che arrivi anche B. E concludiamo che A è causa di B. Ma in realtà ciò che noi percepiamo è soltanto il darsi di A e il darsi di B, una pura successione temporale che soltanto una nostra abitudine ci induce a scambiare per una connessione causale. Ma di questa connessione causale, cioè del nesso che lega A a B, per cui noi diciamo A è causa di B, cioè A è causa e B è effetto, A produce B. Questo dice Hume, noi di questo non abbiamo nessuna impressione, nessuna esperienza. Noi vediamo A, poi vediamo B e niente altro. Non vediamo il processo per cui A produce B o il legame tra A e B. No, noi percepiamo solo A e poi B. Quindi l'idea di causa è un'idea priva di qualsiasi fondamento. È soltanto una nostra abitudine. Siamo abituati, una nostra credenza. Noi crediamo che A sia causa di B. Capite che se questo è vero, allora tutte le prove vanno a quel paese, perché noi vediamo solo i fatti e non c'è nessuna causa, non c'è nessuna spiegazione, non c'è nessuna ragione sufficiente. Però, Leibniz, nella formulazione che abbiamo letto prima, aveva detto due cose importanti. Prima aveva detto che, quello che ho già fatto notare, che la serie può benissimo essere infinita, il che non toglie che ci sia poi bisogno di un'ulteriore ragione sufficiente. Poi aveva detto, ogni fatto deve avere una sua ragione, sia che noi la conosciamo, sia che noi non la conosciamo. Cioè, non so se l'ho sottolineato abbastanza, nel paragrafo 32, quando dice il principio di ragion sufficiente in virtù del quale giudichiamo impossibile che un qualsiasi fatto sia vero se non c'è ragione sufficiente perché sia così e non altrimenti, poi concludeva dicendo per quanto tali ragioni il più delle volte non possano essere conosciute. Cioè Leibniz non dice A è la causa, B è l'effetto, dunque il principio di ragion sufficiente ci impone di dire che l'effetto B dipende dalla causa A. No, Leibniz diceva semplicemente, se c'è un fatto qualsiasi, ci deve essere una ragion sufficiente, sia che noi la conosciamo, sia che noi non la conosciamo. Cioè Leibniz non pretendeva di indicare un nesso tra A e B. Lui diceva semplicemente c'è un fatto, chiamiamolo B per comodità, ma se c'è il fatto B ci deve essere qualche cosa che lo spiega, che sia A o che sia qualche altra cosa, può darsi benissimo. Non pretendiamo di dire noi quale sia la causa. Il principio ci assicura soltanto che ci deve comunque essere una causa. Cosa vuol dire qui una causa? Una spiegazione. Hume, come vedete, quando critica il principio di causa, ha presente una forma molto particolare di causalità, cioè la causalità di tipo meccanico, quella che viene descritta dalla fisica, dalla meccanica. Hume vive nel Settecento, tutta la cultura del Settecento, specialmente in Inghilterra, era dominata da Newton, dalla fisica di Newton, cioè dalla meccanica classica, in cui ci sono le cause e gli effetti, le forze che producono determinati fenomeni, determinati movimenti, eccetera. Il tipo di causalità a cui pensa Hume è unicamente la causalità meccanica descritta dalla fisica newtoniana. Quindi lui ha ragione di dire per causa si intende il fatto A che produce l'effetto B, ma noi non vediamo il nesso che unisce A e B, cioè lui rileva la mancanza di dati di esperienza che comprovino i nessi di causalità, così come questi vengono descritti nella meccanica di Newton. Ma non è questo ciò che voleva dire Leibniz. Leibniz voleva dire una cosa diversa, cioè voleva dire se c'è un fatto, ci deve essere comunque una spiegazione, una ragione, un perché, che non è detto sia quest'altro fatto, anche se noi non riusciamo né a sperimentare né a dimostrare che A è veramente la causa di B, B deve comunque avere una causa. Non so se riesco, io qui sto facendo una critica alla critica di Hume. Mi pare che la critica di Hume colpisca solo un caso molto particolare di causalità, cioè quello descritto nella meccanica di Newton, dove veramente c'è un fatto A e c'è un fatto B e si dice che A è causa di B. Che Hume pensi a questo tipo di causa è provato da alcune espressioni che egli usa. Io qui non ho né il tempo né i testi completi, ma c'è soltanto qualche espressione che vi voglio segnalare, sia nel trattato sulla natura umana, sia nelle ricerche sull'intelletto umano, che sono le opere in cui Newton sviluppa la sua critica all'idea di causa. Gli esempi di causa che lui porta sono questi. Il movimento di un corpo è considerato come la causa, in seguito a un urto, del movimento di un altro corpo. Cioè, allora immaginate la scena, c'è un corpo in movimento, urta un altro corpo e gli trasmette il movimento. Allora diciamo che il primo corpo è causa del movimento del secondo. La vedete la scena? Riuscite a immaginarla? È la scena di un tavolo da biliardo, dove ci sono le palline che si urtano e una trasmette il suo movimento ad un'altra. Infatti, nelle ricerche sull'intelletto umano, Hume fa proprio l'esempio del biliardo e scrive: la prima volta che un uomo osservò la comunicazione del movimento per mezzo di un impulso, come per mezzo dell'urto di due palle di biliardo, non poté dire che l'un evento era connesso con l'altro, ma soltanto che era congiunto con l'altro. Cioè, anche quando noi vediamo su un tavolo da biliardo che una palla colpisce l'altra e questo urto imprime all'altra un movimento, secondo Hume noi vediamo solo due eventi congiunti fra di loro, cioè contigui l'uno con l'altro, vicini l'uno all'altro, ma non vediamo la connessione, cioè non vediamo il trasmettersi di un impulso, di una forza dalla prima palla alla seconda. Quindi, dice Hume, la causa non ha fondamento. Non è questo ciò che sostiene il principio di ragion sufficiente. Del resto, e con ciò concludo, la prova che nemmeno Hume riesce a demolire, a scalzare, a confutare il principio di ragion sufficiente è che lui stesso lo usa. Perché alla fine di questa critica, nel Trattato sulla natura umana, conclude così: per quale ragione diciamo necessario che tutto ciò che ha un inizio debba avere anche una causa? Cioè lui qui vuole confutare quelli che dicono tutto ciò che ha un inizio deve avere anche una causa. Siccome questo non risulta dall'esperienza, siccome di questo noi non abbiamo una impressione, allora Hume fa la domanda: per quale ragione diciamo necessario che ciò che ha un inizio debba avere una causa? Ma nel momento in cui lui si domanda per quale ragione, applica il principio di ragione sufficiente. Cioè, se noi diciamo questo, ci deve essere una ragione. Lui stesso lo applica domandandosi per quale ragione. E poi si fa una seconda domanda. Perché affermiamo che certe cause particolari debbono necessariamente avere certi particolari effetti? Il fatto che lui si domandi perché vuol dire che anche lui riconosce che quando succede qualche cosa ci deve essere un perché, sia che noi lo conosciamo, sia che noi non lo conosciamo. Non è detto che debba essere la trasmissione di una forza da una palla di biliardo all'altra. Qualche cosa ci sarà, una spiegazione ci deve essere, una ragione. Rinunciare a cercare la ragione significa rinunciare a conoscere, rinunciare a fare scienza, rinunciare a far filosofia. Perché fare scienza e far filosofia, qui le due cose non sono diverse, significa domandarsi qual è la ragione, significa chiedersi il perché. Chi non si chiede il perché può vivere benissimo. Vuol dire che non fa scienza e non fa filosofia. Mica devono tutti fare scienza o filosofia. Ma chi vuol fare scienza o filosofia deve chiedersi il perché.